Siamo giunti già al quarto incontro della storia d'Italia, letto in contropelo, questo ciclo di incontri proposto dalla Fondazione Centro Studi Campostrini con la finalità proprio di riscoprire, ragionare su quale sta e conoscere soprattutto qual è stata la storia d'Italia, in particolar modo la storia repubblicana, soffermandoci su alcuni periodi particolarmente significativi. E questa sera parleremo di un fenomeno significativo in maniera forte della storia d'Italia, che è il tema del terrorismo, e lo faremo con una persona che ringrazio fin da adesso per essere qui presente, che è il dottor Giancarlo Caselli, che è il procuratore della Repubblica di Torino. E credo che mai come in questa serata il sottotitolo che ricordo, Storia in contropelo, abbiamo preso dallo storico Benjamin, credo che sia consono. Questa sera a parlarci non è, come negli incontri precedenti, un esperto, diciamo, del fenomeno. Giancarlo Caselli è stato testimone importante e fondamentale per quanto riguarda la lotta per la sconfitta del terrorismo. Vorrei darvi qualche notizia biografica di Giancarlo Caselli per poi introdurlo. Giancarlo Caselli è entrato in magistratura nel 1967. Prima di essere procuratore della Repubblica di Torino, dal 2003 al 2008 è stato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino. E qui, ecco, il lettore magari dei giornali, il cittadino attento non può non apprezzare il fatto che la maggior parte dei sostituti di quella procura hanno chiesto a Giancarlo Caselli di ritornare a fare il procuratore e quindi di ritornare operativo, e mi ha risposto a questa richiesta di retrocedere. E dal 2001 al 2003 è stato rappresentante per il governo italiano in Eurojust, questo importantissimo strumento che l'Europa si è dotata sull'esempio della Direzione Nazionale Antimafia che abbiamo in Italia. Dal 99 al 2001 è stato il direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi il direttore delle carceri italiane. E qui mi piace sottolineare la vostra attenzione come il dottor Caselli, dal 1993 al 1999, è stato procuratore della Repubblica di Palermo. Siamo qui per non dimenticare, ecco, vorrei che non si dimenticasse che il dottor Caselli presentò domanda per andare a Palermo, non gli fu chiesto, e vorrei che non si dimenticasse che quel periodo, quel biennio terrificante, terribile, 92-93, sono gli anni in cui ci sono le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, le bombe a Milano, a Firenze, a Roma, un momento in cui il paese sembrava letteralmente in ginocchio. E la presenza di Giancarlo Caselli a Palermo si è fatta sentire in maniera importante. Numerosi arresti, numerosi sequestri di beni, quindi togliere ricchezze mafiose, abbiamo visto con Ciconte quanto sia fondamentale, ma anche la capacità e la forza di mettere mano e testa su un rapporto che è come il rapporto tra l'acqua e il pesce, il rapporto tra il mondo della mafia e il mondo della politica. E io personalmente lo vorrei ringraziare come cittadino per quello che lui ha fatto in quella settimana. Dal 1986-1990 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. E una cosa importante per cui parleremo questa sera, ecco, lui ha iniziato la sua carriera a Torino, dove è stato per tanto tempo giudice istruttore occupandosi di processi di terrorismo, e questo a partire dal 1974. Vi do la solita notizia, ci sono due libri importanti di cui il dottor Caselli è autore e coautore. Il primo si intitola Le due guerre, è edito dalla casa editrice Melampo, scritto con il figlio giornalista Stefano. Il secondo si intitola Di sana e robusta Costituzione, è Ad Editore, ed è una conversazione sulla Costituzione fatta con l'ex presidente della Repubblica Scalfaro. Vorrei introdurre brevissimamente il tema di questa sera prima di passare la parola al dottor Caselli. Ecco, noi parlando di terrorismo facciamo riferimento sostanzialmente ad un periodo storico che va dalla fine degli anni 60 e la metà degli anni 80. Ecco, chi è curioso e ha letto un po' di queste cose sa che in genere si intende far partire questo periodo abbastanza critico per la nostra Repubblica con la strage di Piazza Fontana, l'inizio di quella che viene chiamata la strategia della tensione, il 12 dicembre 1969. Ma non ci dobbiamo dimenticare che anche verso la fine degli anni 80 ci fu un episodio molto grave nel nostro paese legato al fenomeno del terrorismo. Mi riferisco all'omicidio del professor Roberto Ruffilli nel 1988. E non possiamo e non dobbiamo dimenticare come nel 1999 e nel 2002 sono stati assassinati due giustadoristi molto bravi, molto al servizio del paese, che si chiamavano Massimo D'Antona e Marco Biagi. Ecco, degli anni del terrorismo, di una parte, per meglio dire degli anni del terrorismo, magari qualcuno di noi se ne ricorda perché ne avrà sentito parlare come gli anni di piombo. Questa espressione deriva anche dal titolo di un film di Margaret Fonton. Ecco, l'Italia ha conosciuto sia un terrorismo di estrema destra che di estrema sinistra. Leggendo anche un altro libro intitolato Gli anni di piombo, curato da Marc Lazar e da un'altra autrice italo-francese, ho trovato questo dato molto, molto significativo nella sua drammaticità. Pensate che tra il 1969 e il 1980 in Italia, sotto la categoria terrorismo, sono stati censiti 12.960 attentati. Ecco, e voi sapete che cosa ha significato la presenza di questo fenomeno terribile e violento nel nostro paese. Mi piace sottolineare una cosa, non per dar lustro alla Fondazione che non ne ha bisogno, ma in Fondazione è la seconda volta che parliamo del terrorismo. La prima volta ne abbiamo parlato presentando un libro dove il dottor Caselli ha dato un contributo importante, un libro intitolato Segni e Vuote, pubblicato da una piccola casa editrice di Trento, ma fatto da dei ragazzi con degli insegnanti, ed è un libro importante perché parla del fenomeno del terrorismo dando voce ai familiari delle vittime del terrorismo. Ecco, chi avesse voglia di leggere questi libri, in particolar modo le due guerre, potete trovarli in fondo, potrà leggere anche questa riflessione nella quale si dice, beh, rispetto al terrorismo forse si è dato un po' troppo spazio a quelli che possiamo definire gli ex terroristi, che hanno scritto libri, si sono fatti film, non sempre fatti bene, perché la verità e quant'altro. Ecco, c'è bisogno anche di sentire parole di chi è stato dall'altra parte, delle famiglie. Non dobbiamo dimenticare, dicevo, ecco, lo Stato italiano ha fatto una cosa importante. Nel 2007 il Parlamento ha approvato una legge che istituisce la giornata in ricordo delle vittime del terrorismo, che a partire dal 2008 viene celebrata ogni 9 di maggio. Vi chiedo scusa se potete spegnere i telefonini, grazie, o mettere silenziatori. Ecco, il 9 di maggio perché? Perché il 9 di maggio è l'anniversario della morte di Aldo Moro, dell'omicidio di Aldo Moro, e la figlia Agnese è stata a partecipare a uno di questi incontri. Ecco, Giancarlo Caselli è stato un protagonista, dicevo, diretto di quel periodo. Certo, occuparsi di terrorismo nel 1974, seguendo una serie di processi importanti. Per ragioni di tempo ne ricordo solo due: il caso del rapimento del giudice Mario Sossi e il famoso processo denominato ai capi storici del terrorismo brigatista. Ecco, da allora, dottor Caselli, vi sarete accorti, vive scontato. E alla scorta deve molto, come racconta nel libro Le due guerre. La scorta gli ha salvato la vita diverse volte, sia quando si è occupato di terrorismo, sia quando si è occupato di lotta alla mafia. E personalmente, a nome della Fondazione, volevo esprimere la gratitudine a questi agenti di scorta. Bisogna che non dimentichiamo mai, 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 che la mafia e il terrorismo nel nostro paese, i magistrati e i poliziotti li hanno ammazzati. E hanno ammazzato giornalisti, hanno ammazzato operai, hanno ammazzato sindacalisti, hanno ammazzato persino dei preti, pensate un po'. E parlando di terrorismo, avendo al mio fianco Giancarlo Caselli, ho fatto una ricerca. Ho voluto andare a vedere quali e quanti sono stati i magistrati assassinati per mano di terrorismo in Italia. Vorrei leggervi i loro nomi, perché quando si leggono i nomi si spera che ci si ricordi di quello che queste persone hanno fatto al servizio dell'interesse collettivo, non di un interesse particolare. Ho scoperto che è stato ucciso per primo un giudice Francesco Cocco, che era procuratore generale a Genova l'8 giugno del 76 con i suoi due agenti di scorta. Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio del 76 da Pierluigi Concutelli, un terrorista fascista. Riccardo Palma, che era magistrato presso la direzione generale degli istituti di prevenzione di pena, si occupava di edilizia penitenziaria e fu ucciso dalle BR a Roma il 14 febbraio del 1978. Fedele Calvosa era procuratore della Repubblica a Frosinone, fu ucciso dai membri dell'unità comuniste combattenti a Pratica, in provincia di Frosinone, nel novembre del 78, insieme al suo autista e suoi agenti di scorta. Girolamo Tartaglione era direttore generale degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, fu ucciso dalle Brigate Rosse a Roma il 10 ottobre del 78. Emilio Alessandrini, che insieme a Guido Galli è una delle persone che Giancarlo Caselli ha conosciuto. Emilio Alessandrini era giudice istruttore, fu ucciso a Milano il 29 gennaio del 79 ed era il giudice che aveva iniziato le indagini su Piazza Fontana. Giancarlo Caselli nel suo libro ne parla in maniera approfondita. Vittorio Bascelli era un giurista molto bravo, era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, fu ucciso a Roma il 12 febbraio dell'80. Nicola Giacombi, procuratore della Repubblica di Salerno, facente funzione, fu ucciso dalle BR a Salerno il 16 marzo del 1980. Girolamo Minervini, direttore generale degli istituti di prevenzione di pena, fu ucciso dalle BR anche lui due giorni dopo Giacombi, cioè il 18 marzo del 1980, mentre si recava al lavoro in autobus. Questa gente non era protetta. Guido Galli non era solo un bravo magistrato, era una persona, lo dico per i ragazzi che sono in sala, che amava molto i giovani. Era docente di criminologia all'Università Statale di Milano e quando un comando di prima linea lo uccide il 19 marzo del 1980, quindi siamo in soli 4 giorni, 3 magistrati, Guido Galli muore col codice in mano e mentre stava andando a fare lezioni ai ragazzi e non invocava chissà quali leggi per sconfiggere il terrorismo, ma era convinto che l'educazione e la conoscenza, come siamo convinti di qui, fossero elementi determinanti per affrontare dei fenomeni molto complessi. E poi c'è Mario Amato, che era sostituto procuratore generale alla procura di Roma, fu ucciso nella capitale il 23 giugno dell'80 dei nuclei armati rivoluzionari. Ma vorrei ricordare anche un'altra persona, che è Bruno Caccia. Bruno Caccia, in materia di lotta al terrorismo a Torino, ha avuto un ruolo importante, una collaborazione importante con Giancarlo Caselli. Ecco, Bruno Caccia fu ucciso il 23 giugno del 1983 a Torino, non dai terroristi, dall'Andrangheta calabrese, in particolar modo dai membri della famiglia dei Belfiori. C'è un passaggio che mi ha molto colpito del libro di Giancarlo Caselli e lo traduco così. Lui dice che si scende in guerra, si va alla guerra per destino o per scelta. Ecco, Giancarlo Caselli è stato un po' una cosa e un po' l'altra e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Penso che tutti i magistrati, tutte le persone che operano nelle istituzioni e che tengono la schiena diritta, nonostante tutto, sono persone che non devono essere insultate, ma sono persone che devono essere sostenute. E quando qualcuno insulta qualcuna di queste persone, bisogna avere la forza e la dignità di dire che così non va bene. Io chiedo a Giancarlo Caselli, lasciandogli la parola, se ci aiuta questa sera capire che cosa è stato il terrorismo in Italia, come è stato possibile che questo fenomeno si sia così diffuso nel nostro paese e perché siamo riusciti a farcela, a sconfiggere il terrorismo, al contrario invece di quello che non siamo riusciti ancora a fare nella lotta alle mafie. Grazie.
Buonasera a tutti e grazie a chi ha organizzato questa serata, a voi che siete presenti così numerosi per l'opportunità che mi offrite di dire alcune cose, poi spero di confrontarle con le vostre opinioni attraverso le domande che vorrete magari fare. Un po' di titolo per parlare di queste cose ce l'ho per i motivi che ha già ricordato Pierpaolo Romani, cioè per una decina d'anni, dal 73, fine 73 all'83, prima da solo, poi insieme a tanti tanti altri giudici istruttori, formando quelli che ancora oggi si chiamano pool, mi sono occupato praticamente a tempo pieno per una decina d'anni di terrorismo cosiddetto rosso, di sinistra, brigate rosse e prima linea. Di questo soprattutto parlerò, perché su questo ho formato una certa esperienza professionale, quindi di questo, ma soltanto di questo, sono in grado di dire qualcosa, spero, sono in grado di dire qualcosa di più. Vorrei parlare di terrorismo, però, per Paolo Romani vi ha già accennato, da fare una distinzione di fondo, a seconda che si tratti di terrorismo di sinistra o di destra, e dal terrorismo vero e proprio per distinguere lo stracismo. Il terrorismo, o è di sinistra o è di destra, si caratterizza per il fatto che colpisce obiettivi selezionati, persone di solito, elette arbitrariamente, in base al fanatismo ideologico che caratterizza queste scelte, a simbolo di una categoria, di un potere, di un qualche cosa che si vuole, colpendo questo simbolo, abbattere, demolire. Magistrati, poliziotti, carabinieri, agenti penitenziari, giornalisti, sindacalisti, politici, dirigenti industriali. Queste le categorie principalmente colpite dalle brigate rosse della prima linea con le loro campagne, cioè con le operazioni programmate in varie parti d'Italia, mirate tutte in una determinata fase contro simboli obiettivi rientranti nella stessa categoria. BRPL, ma per quanto riguarda il Torino di sinistra anche tante altre sigle minori, e per il Torino di destra tante, tantissime sigle, con anche qui una magari moltiplicazione delle sigle stesse, sempre con gli stessi componenti di base, per dare a volte l'impressione di essere più di quanti in realtà non fossero. Altra diversa cosa, lo stracismo. Lo stracismo colpisce non obiettivi singoli, individuali, virgolette, selezionati, ma colpisce, una brutta espressione che può sembrare irrispettosa per le vittime, ma è per intendersi, colpisce nel mucchio. Bombe sui treni, nelle stazioni, nelle piazze, nelle banche, in luoghi pubblici, frequentati da molto pubblico, da molta gente, per spaventare, diffondere il terrore attraverso le stragi in una misura indiscriminata, in modo da creare le condizioni perché, questo nella strategia di chi ha pensato, ideato queste stragi, le condizioni perché si potesse, attraverso la paura diffusa, attraverso la paura non controllabile, attraverso il terrore indistinto, indiscriminato, avere una sorta di piedestale su cui costruire interventi involutivi dello Stato, se non addirittura reazionari. Del terrorismo di sinistra e di destra siamo sostanzialmente venuti a capo, nel senso che quasi tutti, se non proprio tutti gli episodi, sicuramente i più gravi, commessi, hanno avuto l'individuazione, il processo e la condanna dei responsabili. Per lo stracismo il discorso è purtroppo un po' diverso. Gli esecutori materiali sono stati a volte significativamente individuati, e i cosiddetti mandanti invece stentano ad essere trovati, anche perché i processi per i fatti di stragismo, i processi per le stragi, sono tutti, ma davvero tutti, caratterizzati da deviazioni, depistaggi ad opera dei pezzi delle istituzioni pubbliche deviati, che invece di arrivare nella direzione giusta, mettere i bastoni fra le ruote a chi la verità sta cercando di trovare. I dati della stagione del terrorismo e dello stragismo nel nostro paese sono impressionanti, che Paolo Romani li ha ricordati. A aggiungo ai dati grezzi questa circostanza che in una determinata fase tra i tanti erano gli attentati contro persone e cose che il Ministero degli Interni fu costretto o si trovò in condizione di calcolare la cadenza oraria degli attentati. Era una sorta di stilicidio quotidiano, al punto che il Ministero degli Interni poteva calcolare la frequenza oraria come se fosse un treno che passava regolarmente, con possibilità appunto di calcolarne i momenti di passaggio. Ma quando parliamo dei dati che riguardano le vittime e degli atti di violenza terroristica e degli atti stragisti, non dobbiamo mai dimenticare che giustamente il nostro paese ha istituito la giornata in ricordo delle vittime, altre vittime, i parenti dei morti, o le vittime superstiti. Gli uni e gli altri portano sempre dentro di sé un immenso dolore dell'anima e molte volte anche del corpo, un dolore che non lascia respiro, ma nella più parte dei casi, quelli che è capitato a me di conoscere, di incrociare con una dignità, con un coraggio, con una fermezza che ne fa dei punti di riferimento davvero importanti e doverosi da ricordare. Parlerò allora, come ho detto prima, principalmente, se non esclusivamente, di Brigate Rosse di prima linea. Ci sono formazioni terroristiche che si delineano, le Brigate Rosse prima, PL un po' dopo, a partire dalla fine degli anni 60. Diciamo subito che non è questo del terrorismo di sinistra un fenomeno esclusivamente italiano. Molti altri paesi di democrazia industriale hanno avuto fenomeni simili al nostro terrorismo di sinistra, alle nostre Brigate Rosse, alla nostra prima linea. La RAF, Rote Armee Fraktion in Germania, l'Esercito Rosso in Giappone, e negli USA tanti movimenti, il più importante, il più frequentemente ricordato è quello che si chiama Water Underground, e in Francia la cosiddetta Nouvelle Résistance Populaire. Tutti questi movimenti, Brigate Rosse, PL e quelli che ho menzionato con riferimento agli altri paesi, nascono come costole di movimenti collettivi di cui riprendono alcune forme di azione, ma estremizzandole anche per quanto riguarda l'individuazione e le modalità di rapportarsi a espressione impropria di colpire gli obiettivi. Ma in questo modo innestano un percorso di violenza che li allontana dai movimenti collettivi, rispetto ai quali si verifica poi un graduale, definitivo abbandono, perché i movimenti terroristici abbandonano evidentemente la logica politica di un contrasto, di una lotta politica, per passare sempre più e alla fine esclusivamente la logica di conflitto, di intervento armato, con le conseguenze appunto di terrorismo che caratterizzano questo fenomeno. Non soltanto in Italia, dicevo, ma in Italia in modo purtroppo speciale, molto particolare, perché soltanto in Italia questo fenomeno, torniamo di sinistra, dura 15 anni, altrove molto meno, un paio d'anni al massimo, e con una capacità offensiva, il numero di morti, il numero di gambizzati, il numero di vittime, il numero di attentati a cose, che non ha assolutamente confronto con nessuno degli altri paesi europei, nessuno degli altri paesi di democrazia occidentale. Molte volte si dice che il terrorismo di sinistra, in particolare le Brigate Rosse, nasce come una forma di legittima difesa, di nuovo tra mille virgolette, cioè come reazione alla strage di Piazza Fontana, che è del 69, nel senso che questa strage viene letta come strage di Stato, sono state scritte infinità di pagine su questo versante, come l'inizio di un processo che doveva portare portare a una sorta di golpe, una sorta di involuzione reazionaria del sistema, e quindi necessità di contrapporre a questo percorso un percorso di virgolette resistenza attraverso la lotta armata. E la mia personale opinione, tutte le cose che dirò sono molte volte mia personale opinione, quindi responsabilità mia soltanto, e in quanto opinioni mie valgono quello che valgono, da prendere con opinioni personali appunto, e che in realtà Piazza Fontana abbia funzionato semmai come acceleratore, detonatore di qualcosa però che si era già messo in movimento e comunque si sarebbe sviluppato indipendentemente da quel che Piazza Fontana può aver accelerato, può aver occasionato in un momento storico anche più anticipato con l'accelerazione rispetto ai tempi che altrimenti si sarebbero avuti, ma inesorabilmente gli esiti di sviluppo sono che sarebbero stati i medesimi. Delle Brigate Rosse si può dire, cercando di entrare, sia pure sommariamente, il tempo che abbiamo a disposizione, quello che è 15 anni, non si possono riassumere, è difficile quantomeno riassumere in una ventina di minuti, mezz'ora, cercando di entrare un po' in quella che è la storia delle Brigate Rosse. Io direi che, prima ancora, scusatemi, la distinzione di fondo tra Brigate Rosse e Prima Linea. Brigate Rosse sono un'organizzazione molto gerarchizzata, piramidale, con connotati militari abbastanza marcati, vita clandestina rigorosa. La principale differenza rispetto a Prima Linea è che invece Prima Linea è più slabrata, più confusa, per così dire, con l'esterno, con il cosiddetto movimento, ma gli obiettivi, le forme di azione, il ricorso alla violenza armata, anche estrema, anche micidiale, sono sostanzialmente gli stessi in un caso come nell'altro. Le Brigate Rosse, se si esamina un po' la loro storia, si può provare a sintetizzarla con due aggettivi fondamentalmente: subalternità ed efficienza. Due sostantivi, subalternità ed efficienza. Cosa vuol dire che le Brigate Rosse sono subalterne? O la loro storia ne dimostra la subalternità? Che rispetto di tutti i proclami di risoluzioni strategiche, elaborazioni varie, volantini, di rivendicazione di questo o quell'attentato via seguitando, e sostanzialmente finiscono per essere a rimorchio, l'abbiamo detto prima, per quanto riguarda la nascita, ma in una certa misura si registra anche successivamente, dei movimenti collettivi, quasi dei parassiti dei movimenti collettivi, cioè organismi che vivono a spese di altri, stabilendosi all'interno della superficie del loro corpo. Cioè le Brigate Rosse hanno bisogno, e lo praticano questo sistema, di infilarsi, di agire dove si coltivano rivendicazionismi, dove ci sono conflitti, movimenti, fabbriche, sindacato, ma in questo modo evidenziano una sorta di subalternità. E mi spiego meglio con qualche esempio. La storia delle Brigate Rosse registra dei salti in negativo di livello criminale, e questi salti sono principalmente tre: quando uccidono deliberatamente per la prima volta, ed è a Genova nel 1976, un procuratore generale, il dottor Coco, che è stato ricordato in precedenza; quando nel 76 annientano la scorta, poi rapiscono, vengono prigioniero a lungo e infine uccidono l'onorevole Aldo Moro. Nel 76, sto facendo confusione, mi avete scusato. Nel 74, scusatemi, il sequestro Sossi è un magistrato che viene sequestrato, tenuto prigioniero per parecchi giorni, ed è il primo attacco al cuore dello Stato. Si sequestra un magistrato, un rappresentante dello Stato italiano, chiedendo in cambio di questo magistrato la liberazione di alcuni detenuti che lo definivano prigionieri politici. Il secondo salto di qualità è il primo omicidio, scusatemi, avevo confuso, nel 1976 il magistrato, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, Cocco, è la prima volta che uccidono deliberatamente, e l'altro salto di qualità è nel 78 quando sequestrano l'onorevole Moro dopo aver annientato la sua scorta, lo tengono prigioniero a lungo e alla fine lo uccidono. Sono sempre azioni in crescendo dal punto di vista militare, il sequestro di un magistrato, l'uccisione di un magistrato, l'annientamento di una scorta robusta e il sequestro di un uomo politico più rappresentativo, sono di un uomo politico più rappresentativo. Ma ogni volta questi crescendo in caratura criminale si registrano momenti particolarmente delicati per la storia nazionale, per la storia del nostro paese. Il 1974, il primo attacco al cuore dello Stato attraverso il sequestro di un magistrato, vede questa azione delle Brigate Rosse proiettata all'interno della campagna referendaria per il divorzio. Sullo specifico del tema divorzio possiamo avere, e ovviamente non possiamo non avere legittimissimamente ciascuno le proprie idee, però è un dato di fatto quali che sono le idee di ciascuno che il nostro paese in quel momento sta dimostrando che una buona componente di esso, se risulterà maggioritaria, vuole cambiare, vuole rompere con certi schemi, vuole rinnovarsi. In questo momento in cui il nostro paese vuole cambiare, ecco che le retrosse si inseriscono con questo salto negativo di azione criminale. Il secondo, la seconda impennata criminale, per così dire, nel 76, questa volta decidono di uccidere deliberatamente, uccidono il procuratore Cocco e gli uomini della sua scorta, Saponara e Diana, e 76 vuol dire nel bel mezzo di consultazioni elettorali di carattere amministrativo che di nuovo registrano per il nostro paese un forte cambiamento, una forte tendenza al cambiamento, perché per l'epoca inusitato le percentuali tra i vari schieramenti politici cambiano notevolmente, con degli spostamenti anche in doppia cifra e con una netta tendenza a privilegiare i partiti tradizionalmente all'opposizione. C'è una forte avanzata delle forze tradizionali, delle forze organizzate in partiti costituzionali di sinistra. Di nuovo un momento in cui il paese sembra esprimere in questo modo la tendenza, la voglia di cambiare, la voglia di modificare una serie di cose. Questo inserirsi nelle Brigate Rosse in momenti di novità, di cambiamento, di tendenza al rinnovamento del nostro paese è ancora più evidente nel 78, perché probabilmente quelli delle destinazioni lo ricordano tutti, ma tutti lo sanno, lo hanno letto qualche volta. Il sequestro dell'onorevole Moro avviene esattamente nel giorno in cui si sta votando in Parlamento un governo sorretto per la prima volta, praticamente la prima volta dopo la brevissima parentesi immediatamente successiva alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per la prima volta un governo di unità nazionale, un governo che chiama a responsabilità di governo appunto non soltanto le forze che tradizionalmente avevano espresso la maggioranza del governo dal dopoguerra fino al 78, ma forze che fino a quel momento erano sempre rimaste all'opposizione. Di nuovo ecco questo bisogno, per così dire, delle Brigate Rosse di farsi sentire, per loro farsi sentire vuol dire praticare la violenza armata, la violenza anche omicida in maniera sempre più rilevante, sempre più capace di fare la cassa di risonanza, avviene, ripeto, il momento in cui il paese cambia ed è la subalternità. Non sono in realtà capaci di elaborare un programma autonomo, devono sempre, ripeto, andare a rimorchio, devono sempre cercare di infilarsi nelle fenditure, negli interstizi di ciò che autonomamente, faticosamente, anche con forti contrasti, il nostro paese sta cercando di realizzare, magari nella direzione del cambiamento. Questa subalternità pone l'interrogativo di una eventuale eterodirezione, e qui sono molti che parlano delle Brigate Rosse come burattini, i cui figli sono mossi da qualche grande detto, da qualche burattinaio. La mia personale opinione è che tutto questo quantomeno non sia stato dimostrato fino ad oggi, e forse sarà assai difficile dimostrarlo perché magari non è vero. Intervengono dimostrando la loro subalternità in questi momenti perché la lotta armata è anche fatta di propaganda, e quindi la propaganda è più, virgolette, facile o più redditizia se si fa nei momenti in cui il paese è già, come dire, in tensione, è già caratterizzato da una contrapposizione molto forte di diversi orientamenti. Per cui in questa situazione, già se non incandescente, quantomeno molto, molto fluida, è più facile anche che azioni armate eclatanti come queste proiettino ancora di più le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche, all'attenzione dell'opinione pubblica, e soprattutto di quella parte dell'opinione pubblica relativamente alla quale le Brigate Rosse hanno la speranza di fare proseguire, per crescere e innescare prima o poi la rivoluzione vera e propria. Il fatto che si infiltrino dove ci sono conflitti, movimenti, dimostrando la loro subalternità, ci fa ricordare anche che però è evidente che esistono, sono esistiti ed esistono mali sociali che possono generare scontento, e tra questo, tra coloro che maggiormente risentono di questo scontento, che le Brigate Rosse speravano e sono anche in una certa misura riusciti a reclutare, i più frustrati, i più arrabbiati, e coloro che in quanto più frustrati e più arrabbiati hanno filtri critici più ridotti. E però ecco la considerazione che non possiamo non fare è che è vero che non viviamo nel migliore dei mondi, quindi i problemi ce ne sono tanti, ma altrettanto è vero che la violenza armata, la violenza terroristica non è mai stata, né nel nostro paese né in nessun altro luogo del mondo, rimedio, al di là dell'apparenza, al di là dell'illusione, per uno qualunque dei problemi realmente esistenti, è sempre e soltanto stata un problema nuovo, diverso, molte volte gravissimo, che si è aggiunto a quelli già esistenti, ritardandone, arretrandone la soluzione. Subalterne maleficenti, 15 anni, con infinità di vittime, persone uccise, persone gambizzate, che poi vuol dire storpiate per la vita. E purtroppo per essere efficienti non ci vuole molto. Basta un minimo di capacità organizzativa, un minimo di intelligenza criminale, di attenzione, per poter sfruttare le mille, mille, mille possibilità di mimetizzazione che offre la società moderna, soprattutto la grande metropoli. Di nuovo, anche qui i movimenti, centri sociali, fabbriche, sindacato, sono ottimi per questa mimetizzazione, che non vuol dire che allora come oggi, come domani, se questi fenomeni dovessero insorgere, tutti i momenti, tutti i luoghi che ho menzionato siano pieni. No, vuol dire che sono luoghi in cui alla maggioranza di persone che fanno lotta politica accesa, ma senza violenza, possono mescolarsi altre persone, soggetti che invece la teorizzano, magari la praticano clandestinamente, e in quegli ambienti cercano di fare proseliti. Per l'efficienza poi è necessaria una caratteristica, un fanatismo ideologico davvero, in quanto fanatismo irriducibile, al punto di essere capace di dare il coraggio della vita, perché bisogna essere vivi per colpire una persona sconosciuta sotto casa, è il simbolo di qualcosa che si vuole abbattere. Il fanatismo porta a questo. Ma persone indifese basta fare la salanza di casa, quindi una certa componente di vita che bisogna avere il coraggio del fanatismo per superare. E purtroppo ci sono riusciti molto spesso e molto dal punto di vista criminale bene. È una questione con dei connotati politici, fanatismo politico, obiettivi politici. Ma è anche, se non soprattutto, una questione criminale, criminalità politica. In quanto questione criminale, non va mai dimenticato, ed è la cosa principale che, secondo me, bisogna ricordare ai giovani, a quelli che magari sono vagamente tentati da guardare queste cose con un minimo di compiacenza, non so come dire, di non ostilità, come non ostilità culturale. Ricordare che tutte le formazioni terroristiche, quelle italiane come quelle ovunque operanti nel mondo, hanno un inizio che è di basso profilo, obiettivi di fabbrica, di estrema destra, stiamo parlando di terrorismo di sinistra, quindi di terrorismo che colpisce in questo ambito, auto di dirigenti o di sindacalisti, poi i cosiddetti sequestri, morti e fuggi che durano poche ore, irruzioni in sedi del movimento sociale, della CISNA, dell'UCI, di tutte le sigle che oggi sono letteralmente scomparse, ma che erano tutte riconducibili al mondo della destra. Basso profilo, condizione di essere degli zorro, dei robinù, dei vendicatori, ma poi in progress le azioni diventano sempre più fine a se stesse, l'azione per l'azione. E saltando naturalmente molti passaggi, si finisce sempre, naturalmente si finisce con azioni che, se detto con assoluto totale rispetto per le vittime, sono di bassa macelleria. L'azione per l'azione, la spietatezza, la violenza selvaggia, la violenza brutale, l'uccisione a Torino di un avvocato settantenne, l'avvocato Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati, soltanto perché era una persona onesta per bene, coerente e conseguentemente preoccupata di garantire un principio fondamentale dello Stato democratico, cioè i processi senza difesa non sono processi ma sono farse. In uno Stato democratico un processo intanto è degno dello Stato democratico e delle sue regole in quanto preveda la presenza di difensori. E siccome i brigatisti rossi non volevano essere processati, ma che mai volevano che il loro processo assistessero difensori che consideravano collaborazionisti rappresentanti dello Stato, avevano minacciato e ucciso perché il processo non si facesse e i difensori non ne consentissero la celebrazione, il presidente dell'ordine, un avvocato di 70 anni, un gentiluomo di 70 anni. Tanti gli altri esempi che potremmo fare. Nell'80 si pente il capocolonna delle Brigate Rosse di Torino, si chiamava Roberto Pesci, decide di rivelare tutto quello che sa della colonna di Torino e sapeva pure tutto perché ne era capo, e anche di altre colonne, altre ramificazioni delle Brigate Rosse in Italia. È l'inizio della fine delle Brigate Rosse. Pesci determina una slavina di pentiti, trascina con sé anche l'inizio della fine di prima linea. Le Brigate Rosse reagiscono con una rappresaglia di stampo nazista, ma proprio nazista, perché sequestrano suo fratello, Roberto Pesci, lo tengono prigioniero e lo sottopongono a maltrattamenti, torture vere e proprie per moltissimo tempo, e alla fine, avendogli estorto una confessione assolutamente fasulla, lo uccidono in una discarica. Questa esecuzione è filmata e la cassetta viene distribuita in molte parti d'Italia, compreso il nostro Parlamento. Tutto questo soltanto perché fratello di suo fratello, essendo Roberto Pesci, fratello di quel Patrizio Pesci che aveva capo colonna di Torino, cominciato il primo, dato inizio alla sabbia dei pentiti che sarà la fine, il crollo verticale delle Brigate Rosse. per dire come a un certo punto l'azione armata non ha più connotati che non siano puramente semplicemente di vendetta, di azione fine a se stessa, con tutte le logiche della spietatezza e della ferocia. A Torino decidono di colpire un dirigente FIAT di nome Giancarlo Ghirotto, colpiscono nel luogo che avevano individuato, poi si accorgono che non hanno colpito Giancarlo Ghirotto, ma il fratello gemello. Beh, fanno un volantino in cui dicono che essendo tutti e due dipendenti FIAT, l'uno vale l'altro, non c'è nessuna differenza, ecco, si sono sbagliati, ma è un errore anche dal punto di vista politico, ma non è più evidentemente politica, anche ammettendo che ci possa essere stato all'inizio qualcosa di zorro e nudo, di vagamente riconducibile all'ideologia, evidentemente siamo su livelli completamente diversi. E sono state sconfitte le Brigate Rosse in prima linea. Ci è voluto molto tempo, 15 anni, ripeto, di minaccia, di sangue sparso massicciamente nel nostro paese. Ma alla fine ci si è riusciti. Perché ci siamo riusciti? Grazie al concorso di molti fattori, elenco il principale. Innanzitutto perché, sia pure con alti e bassi, sia pure con un certo ritardo rispetto all'insorgenza iniziale del Torino di sinistra, abbiamo saputo affinare, adattare, mirare sulla specificità di questi fenomeni la risposta tecnica, investigativa e giudiziaria. Polizia di Stato, carabinieri, in una certa misura anche la magistratura, mentre all'inizio, quando questi fenomeni nascono, insorgono, sono spiazzati, non sanno attrezzarsi se non con un certo ritardo, poi superata questa fase iniziale di ritardo, di incertezza, si orientano secondo due parametri di base fondamentali, sono quello della specializzazione e quello della centralizzazione, che sono quelli vincenti tutte le volte che si tratta di crimine organizzato, sia esso terrorismo o mafia. Specializzazione significa operatori, si tratta di poliziotti, si tratta di carabinieri, si tratta di magistrati, che fanno soltanto questo, e occupandosi soltanto di questo, appunto, sempre più si specializzano, sempre più perfezionano le loro conoscenze, sempre più affinano la loro sensibilità, sempre più acquistano conseguentemente strumenti capaci di consentire loro di penetrare in profondo nelle pieghe più nascoste anche di questi fenomeni, così da disarticolarli dall'interno senza soltanto scalfirli in superficie. Specializzazione e centralizzazione, non come all'inizio indagini segmentate, parzializzate, frammentate. Il magistrato faceva un omicidio riconducibile a una formazione terroristica, un altro magistrato faceva un sequestro riconducibile a quella stessa formazione terroristica, un terzo faceva un danneggiamento, un quarto faceva un estorpio proletario, e questi magistrati magari erano vicini di stanza dello stesso territorio, ma non parlavano fra loro, non comunicavano, non si scambiavano i dati, non li integravano. E così il rischio era, e questo concretamente succedeva, che nessuno capisse niente. Quando si capisce invece l'importanza della centralizzazione, di far confluire tutti i dati in un unico motore di raccolta formato da specialisti, come abbiamo detto prima, in modo che non si disperda nulla in mille regole, ma tutto sia concentrato in un unico corso, seguendo il quale si può capire di più, o si hanno maggiori probabilità, quantomeno, di capire di più e quindi di poter aprire piste di indagine produttive o di non sprecare, non aprendo le piste di indagine che con la conoscenza frammentata non si intravedono. Ecco, specializzazione, centralizzazione, le carte vincenti quando si tratta di crimine organizzato che sul versante dell'antiterrorismo ci si dà, al punto che per esempio i primi pool di magistrati inquirenti si formano su questo versante dell'antiterrorismo e l'assai più celebre pool antimafia di Palermo, che ha come punta di diamante quando funzionava Falcone e Borsellino, è modulato, lo dico tanto per per intenderci, sull'esperienza che già era maturata nei pool antiterrorismo. Ma il crimine organizzato si combatte efficacemente non soltanto affinando progressivamente la risposta tecnica, investigativa e giudiziaria, anche cercando di coinvolgere quanto più possibile l'opinione pubblica. Se si delega tutto alle forze dell'ordine e alla magistratura in punto contrasto del crimine organizzato, sì, si possono ottenere, forse l'ultima misura sono in grado di ottenere successi, risultati anche importanti, ma senza coinvolgimento dell'opinione pubblica, senza che l'opinione pubblica acquisti sempre più coscienza della realtà effettiva di questi fenomeni, di strada si finisce per fare poco. E per quanto riguarda il terrorismo, acquistare coscienza, consapevolezza della realtà effettiva di questi fenomeni significa, ha comportato, rendersi conto che il terrorismo non era vittima soltanto delle persone colpite o che avrebbero potuto essere vittime del terrorismo. Il terrorismo era nemico di tutti, perché stava mettendo a repentaglio, a rischio concreto, le libertà, i diritti di tutti. Stava cambiando, e chi è della mia generazione lo ricorda benissimo, la qualità della vita, le regole di civile convivenza, stava imbarbarendo la nostra vita e addirittura stava rischiando di imbarbarire, di involvere di nuovo in senso reazionario il sistema, quanti democratici autentici, indiscutibili, faccio l'esempio per tutti, Giorgio La Maffa, chiedevano in quel periodo la pena di morte, il tribunale speciale, perché il terrorismo era tale tanto che si riteneva si dovesse rispondere, mentre invece l'esperienza ci insegna che è nel rispetto delle regole democratiche, valorizzando la democrazia anche nei momenti difficili, che si riesce, con difficoltà, con fatica, ma meglio si riesce, con valutazione complessiva, con valutazione magari esposta, a venire a capo di questi fenomeni. Il coinvolgimento dell'opinione pubblica si è verificato in tanti modi. A Torino, per esempio, con una infinità di sapere. Torino ha vissuto dei momenti difficili. Torino è stata la città che ha prima istruito, preparato e poi celebrato in corte d'assise il processo ai capi storici delle Brigate Rosse. E questo è stato un processo difficile e tormentato. Sulle Brigate Rosse hanno scaricato un volume imponente, impressionante di fuoco. Comincia nel 76 e salta subito, viene rinviato di un anno, perché le Brigate Rosse uccidono il procuratore Coco a Genova e lo uccidono per rappresaglia. Il reato più grave che formava il processo per i delegati storici era il sequestro del magistrato Sossi, commesso a Genova ma assegnato come competenza dalla Cassazione a Torino. Voi sapete che quando un reato riguarda un magistrato, sia esso eventuale responsabile del reato o vittima del reato, il processo non si può fare nella città in cui lavora il magistrato, deve obbligatoriamente essere trasferito altrove. Oggi ci sono degli automatismi, allora la Cassazione che decideva dove farlo, il sequestro a Genova, la Cassazione lo assegna a Torino e nasce così a Torino, imperniato sul sequestro Sossi, il processo del capi storici delle Brigate Rosse. Ma quando si comincia a celebrare una corte d'assise nel 76, le Brigate Rosse uccidono Coco, anche perché Coco aveva rifiutato di dare esecuzione a un'ordinanza della corte d'assise dell'appello di Genova, che aveva ordinato la liberazione di quei detenuti che i brigatisti rossi chiamavano prigionieri politici, che volevano fossero appunto liberati in cambio di Sossi. Loro Sossi lo liberano perché la corte d'assise d'appello di Genova ordina la scarcerazione di quei detenuti, ma il procuratore generale Coco, coraggiosamente, con grande forza e determinazione, rifiuta di dare esecuzione a questa ordinanza della corte d'appello, della corte d'assise d'appello di Genova, perché la considera messa sotto ricatto, quindi non legittima, non tale da meritare l'esecuzione. E le Brigate Rosse la fanno pagare due anni dopo, uccidendolo, chiaramente uccidendolo per rappresaglia relativa a ciò che non aveva fatto, secondo loro avrebbe dovuto fare. E, con riferimento al sequestro Sossi sotto processo a Torino, e quindi ecco che la ripercussione del fatto su Torino è terribile e Torino salta il processo. Dovrebbe ricominciare nel 77, ma c'è 77 l'omicidio di Croce, l'avvocato Croce che ho già ricordato. E qui Torino vive uno dei momenti più brutti, perché Torino, città democratica, città di antiche tradizioni di lotta su tutti i fronti, di colpo si trova cambiata, terrorizzata dai terroristi, perché l'omicidio Croce fa sì che il processo questa volta doveva cominciare non riesca neppure a decollare, perché non si trovano sei cittadini disposti a fare giurati. Mai successo neanche per i processi di mafia, mai. Succede che non si riesca a formare la giuria popolare. Che sul tavolo del presidente della Corte d'Assise, un grande magistrato di nome Guido Barbaro, si accumulino uno dopo l'altro certificati medici e ancora certificati medici, ciascuno dei quali più o meno dice sempre la stessa cosa: sindrome depressiva. La città è impaurita, la città è terrorizzata, non si trova nessuno disposto a fare il giudice popolare e il processo salta, viene rinviato di un altro anno, ricomincia nel 78, il primo giorno l'omicidio, maresciallo Berardi, che aveva partecipato alle indagini. L'ultimo giorno, quando la Corte d'Assise si ritira in Camera di Consiglio, un altro omicidio, come si era esposto, che aveva partecipato alle indagini. Durante la celebrazione di questa terza fase del processo, un omicidio di un agente di custodia, Cotugno, gambizzazioni parecchie, un ex sindaco di Torino in particolare di nome Pico, ma soprattutto, purtroppo, la strage della scorta di Moro, il sequestro di Moro, la sua lunga prigionia, che ha ricadute immediate, fortissime, terribili sul processo di Torino, perché i primi a rivendicare il sequestro Moro sono detenuti, come uso dire, alla spalla a Torino, e anche lui, secondo terzo volantino di rivendicazione su questo Moro, contiene la richiesta di liberazione di alcuni, virgolette, come li chiamavano loro, detenuti politici, tra cui alcuni imputati sotto processo proprio a Torino. E tuttavia questa volta il processo si conclude nel rispetto rigoroso delle regole e persino della identità politica dei detenuti. Viene consentito loro, dei detenuti imputati, viene consentito loro di controinterrogare le vittime. Possono controinterrogare, per esempio, il magistrato Sossi che avevano sequestrato. Una decisione questa della Corte d'Assise che aveva sconcertato molti a partire da me. Io quando viene presa questa decisione non capisco, mi sembra che stiano sbagliando. Faccio fatica. Poi invece capisco che è non soltanto il rispetto delle regole del codice, ma anche il rispetto addirittura dell'identità politica dei detenuti, che quindi non hanno niente da recriminare. La democrazia è applicata fino all'eccesso, fino all'estremo, e come regole, come rispetto anche dell'avversario. E questo rispetto delle regole, il processo finalmente si conclude con le condanne, è per le Brigate Rosse micidiali, perché avevano utilizzato in tutti i modi, e non solo teorizzato, anche scatenato, ripeto, un volume di fuoco impressionante, per dimostrare che avevano ragione loro quando sostenevano che la lotta armata non si processa, la rivoluzione non si condanna. Oppure, se tu, tanto italiano, ci proverai, dovrai gettare via la maschera falsamente democratica che indossi e così disvelare la tua natura autentica, fascista, reazionaria, via seguitando, e tutti, non soltanto le Brigate Rosse che siamo all'avanguardia, capiranno, e quando tutti capiranno, ecco, sarà la rivoluzione, sarà l'aggregazione di tutti intorno a noi che siamo già avanguardie organizzate. Non succede niente di tutto questo, anzi il rispetto delle regole, il rispetto delle regole della democrazia anche nei confronti degli avversari politici, mette in crisi queste concezioni forti che avevano spinto alla lotta armata, spinto a uccidere, spinto a gambizzare, perché cominciano a crederci di meno. E ci credono ancora di meno quando a Torino si fanno queste centinaia, fanno dei bigliettini anonimi che vengono portati sul tavolo dei relatori che le leggono e rispondono. Per concludere poi, per assemblee oceaniche, veramente oceaniche, in tutte le parti della FIAT, operai impiegati, tutti che assistono, partecipi, con la presenza anche dei brigatisti, non ancora individuati, degli aspiranti brigatisti. E questa partecipazione di massa alle assemblee in cui si discuteva di terrorismo, in cui si toccava con mano come il terrorismo fosse, ripeto, nemico di tutti, è solo un fattore di forte isolamento dei terroristi, perché i terroristi si accorgono di non essere l'avanguardia di nessuno, semmai l'avanguardia di se stessi. Questo isolamento politico, questo sentirsi spingere in mano proprio a quelle masse che speravano di sollevare, ecco, li mette in crisi. Altri fattori di crisi sono il fallimento politico, il sottolineo politico, i prezzi in termini di vite umane che sono stati pagati sono terrificanti, e mai nessuno restituirà gli affetti dei familiari, i morti che questa impresa criminale delle Brigate Rosse ha causato. Ma politicamente, se questo loro fallisce, chiedevano riconoscimento di sé come soggetto politico alternativo allo Stato, non lo ottengono. Volevano innescare una sorta di guerra civile diffusa, non riescono. Gli altri gruppi armati presenti sul territorio nazionale rimangono sostanzialmente inerti, non rispondono all'appello che le Brigate Rosse formulano. Sono passati quasi 15 anni, 15 anni loro, soprattutto chi ha dovuto vivere costantemente in clandestinità. C'è la constatazione, ripeto ancora una volta, dell'inconsistenza dei risultati raggiunti, non la rivoluzione ma l'isolamento, con la conseguenza inarrestabile dei gruppi terroristici ad abitarci su se stessi, la strategia per così dire assimilabile alla bassa macelleria, logiche di mera sopravvivenza, effetti di cortocircuito, gli omicidi di Carmine Civitani, un barista a Torino sospettato di aver chiamato la polizia che irrompe in questo bar e c'è un conflitto a fuoco nel quale trovano la morte due terroristi di prima linea. Il barista non aveva mai chiamato nessuno, non si era mai neanche lontanamente sognato, l'avevano ucciso, ma ecco, la logica della vendetta, la logica della rappresaglia, non c'è niente di politico, ammesso che ci fosse stato qualcosa di politico prima. Fino, te lascio altri esempi, Guido Rossa, un sindacalista coraggioso che trova il coraggio di non stare alla finestra, di non lasciare che siano soltanto le forze dell'ordine alla cintura occuparsene, sa positivamente, prova la mano della presenza di un brigatista nella sua fabbrica e lo denuncia, viene lasciato solo purtroppo, e anche perché è lasciato solo viene ucciso, ma la morte di questo sindacalista, chi osa denunziare, cosa contrapporsi, è ancora una volta la dimostrazione che stanno degenerando anche dal punto di vista degli obiettivi prescelti con la violenza, ammesso che ci possa essere una graduazione o differenziazione di obiettivi a seconda del tipo degli stessi. E finalmente Alessandrini e Galli sono stati ricordati, nei volantini si dice uccisi perché troppo credibili, troppo capaci, e quindi in quanto capaci in grado di conferire ai cittadini fiducia nei confronti dello Stato. E i terroristi non si possono permettere che lo Stato sia credibile in alcune sue componenti, perché se lo Stato è credibile la gente non si arrabbia e conseguentemente non si stringe prima o poi intorno ai terroristi mobilizzandosi per gli obiettivi dei terroristi praticati. La credibilità dello Stato è nemica micidiale delle logiche terroristiche, perché Galli e Alessandrini vengono uccisi soltanto perché credibili, soltanto per bene, soltanto perché onesti e capaci, ma è chiaramente il cortocircuito, l'involuzione. La gente lo capisce, il milione di persone che partecipa al funerale di Emilio Alessandrini è un altro sintomo di quanto le cose stanno cambiando. Ecco, i pentiti sono figli di questa crisi. La conclusione nel rispetto delle regole e della democrazia del processo di Torino, l'isolamento politico, il fallimento politico del sequestro Moro e via seguitando, non ci credono più. A un certo punto entrano in crisi, a un certo punto saltano psicologicamente e politicamente, e quindi anche per uscire col minor danno possibile dalla situazione in cui si trovano, perché si pentono la strada della tornata di casa essendo stati arrestati, decidono di collaborare prima e poi quando. E attenzione, è significativo ricordare, molti lo dimenticano, che la stragrande maggioranza, per non dire la quasi totalità, dei terroristi che si pentono, collaborano con lo Stato, lo fanno prima di una qualunque legge che preveda per loro dei benefici. La legge che prevede dei benefici per chi si pente e ha consentito, ha recato un notevolissimo contributo alla lotta contro il terrorismo, che vuol dire non più morti, non più gambizzati, non più azioni violente, la legge è successiva alla totalità o quasi dei pentimenti. È la prova questa successione, prima ci si pente e la legge arriverà soltanto dopo, che alla base, all'origine dei pentimenti stessi c'è soprattutto la legge, ma anche la speranza che la legge arriverà. Ed difatti la legge arriverà, effettivamente, ma la certezza che la legge arriverà non c'è, tuttavia ci si crede, soprattutto perché non ci si crede più, soprattutto perché si è entrati in crisi. Cosa dire ancora per concludere? Che purtroppo queste cose sono cose di cui si parla molto poco. Il nostro paese soffre di una specie di patologia, la perdita di memoria, che può anche essere causa di una sottovalutazione del pericolo che occultando il passato possa qualcosa del passato riemergere. Non so di queste cose si è parlato troppo poco, addirittura con una sorta, ripeto, di perdita di memoria. A lungo si è lasciato che ne parlassero soltanto i terroristi, i quali ne parlavano in un modo tutto affatto particolare. Faccio pochi esempi per dire come l'ottica dei terroristi era tutto affatto particolare e sicuramente non capace di ricostruire in maniera utile per capire come avevano andate le cose questi anni bui, questi anni difficili, questi anni di piombo spietati, come per non copiare i tedeschi è diventato più consuetudinario nel nostro paese definirli. Terroristi, quando avevano soltanto loro la parola, poi per fortuna ci sono stati libri come quelli della Filippo Basi, libri come quello del figlio di Calabresi e altri ancora, che hanno fatto da contrattare, che hanno corretto il tiro. Quando erano soltanto loro a parlare, quasi sempre avevano un gioco nel dire che in realtà avevano soprattutto sbagliato tempi e modi, forse tempi e modi, ma gli obiettivi, continuavano a sostenere, erano sostanzialmente giusti, con delle strutture che se non fossero tragedie, quelle che si sono verificate nell'arco dei 15 anni, potrebbero anche consentire di sorridere, ecco. Moretti, un capo storico di Brigate Rosse, sostiene nel suo libro Terrorista, per esempio, di non essere mai stato un forcaiolo, mentre passano i tempi, ci sono i giustizialisti o forcaioli e i garantisti, lui ci tiene a dire che non è mai stato un forcaiolo, al punto che, lo scrive nel suo libro, lui aveva commesso una rapina a Terzi di Valsugana, viene arrestato, processato, assolto, perché? Perché i magistrati di allora non erano ancora politicizzati. Ecco, veramente, l'acqua che va verso l'alto, la logica travolta. Ma soprattutto, e con questo quando lo chiudo, teorizzano, a lungo hanno teorizzato, che non hanno distrutto movimenti che senza di loro avrebbero potuto essere se non vincenti, quantomeno più robusti. Il sindacato, l'antifascismo di essere tanto. Questi movimenti, il sindacato in modo particolare, sono stati soffocati e sostengono dalla sinergia tra ristrutturazione capitalistica e cooptazione dello Stato della rappresentanza proletaria storica. Questo è il loro linguaggio. In realtà, e chiudo davvero ringraziandovi, se l'antifascismo oggi incontra delle difficoltà, se il revisionismo dilaga o quantomeno si diffonde, se della resistenza si parla in termini non correnti, non storici, arrivando, scusatemi se riesco lo sacro profano, a presentare almeno all'inizio quella cosa rientrata come la stessa cosa, cantare a Sanremo o Bella Ciao e Giovinezza, e poi quando si ritira l'una si ritira anche l'altra, perché sembra questa la stessa cosa. Quindi la resistenza che fa fatica ad imporsi come valore, come riscatto della dignità, di libertà, di progresso del nostro paese, l'antifascismo che incontra difficoltà per un revisionismo dilagante. Ecco, se tutto questo accade è anche perché vi è stata da parte del terrorismo di sinistra una sorta di appropriazione indebita, una sorta di uso arbitrario, improprio, attraverso l'impiego della violenza sistematica dell'eredità politiciana della tradizione antifascista. questa professione indebita, questo imperio arbitrario hanno obiettivamente indebolito questi valori, facilitando il regionismo e qualche volta addirittura il negazionismo. Questa è un'altra delle tante colpe dei brigatisti, non l'ultima, forse con riferimento all'epoca attuale, una delle principali. Grazie.
Grazie, grazie infinite Giancarlo Caselli. Ora qui c'è un microfono, come al solito, chi ha delle domande da porre, delle considerazioni, si può recare qui e per un altro pochi minuti possiamo raccogliere un po' di domande al dottor Caselli. C'è una persona.
Ho vissuto alcune cose, è una cosa vissuta anche in Caselli, ha a Torino facendo il testimone. Io sono Giorgio Bertani, che ha pubblicato La lotta alla inflation e che ha pubblicato altri libri attorno alle Brigate Rosse, facendomi ovviamente delle introduzioni, dicendo che ero uno che parlava e che portava non pallottole ma parole su dei libri, dal momento che quando facevi dei libri sulle Brigate Rosse o attorno alle Brigate Rosse o andavi a citare la lotta alla inflation e magari andavi anche a portarti a realtà come ha citato lei in altre parti del mondo, in particolar modo in Giappone, non si voleva capire quel periodo o cosa stava succedendo nel mondo. L'indice ragionato che ha fatto lei è straordinario e porterebbe indubbiamente a parlare per ore e ore in un convegno, perché ha dato degli spunti straordinari. Io mi domando solo una cosa e chiudo, perché voglio che lei mi risponda su tre cose. Indubbiamente in questi giorni è uscito un nuovo libro di De Cataldo. De Cataldo ha fatto il libro sulla Mariana e attorno alla Mariana e tutta una serie di altre cose che attorno alle Brigate Rosse prima e dopo ci sono state. E domandiamoci perché. E poi siamo arrivati, guarda caso, fino a Berlusconi e gli intorni con i personaggi che sono Vassalli, Valvassori, Valvassini, Medioevo e oltre. Quello che mi domando all'interno delle Brigate Rosse, che in parte sono gruppi che nascono dal 68 e dintorni, ma vanno oltre l'Italia. Sono in Francia, sono in America, sono in altri posti. Abbiamo visto la violenza in questi giorni dei ragazzi in Francia. E indubbiamente ti fa pensare che la storia un certo tipo di rivolta non è finita, anche perché una rivolta per cambiare, per portare e non per trattare il 68 come si è trattato. Allora la domanda che faccio proprio, e vorrei che ci parlasse, è quella, c'erano i gruppi del 68 che barruffavano tra di loro, i gruppi del 68 che begavano o baruffavano tra di loro, Linea Rossa, Linea Nera e i vari giornali che ne seguono. Attorno a questa realtà però c'è qualche cosa che poi sfocia, guarda caso, in Brigate Rosse. Ma le Brigate Rosse sono anche brigate dello Stato, perché si è visto quante persone indubbiamente lavoravano ed erano carabinieri o d'altro all'interno delle Brigate Rosse. Ho usato questo termine, lavorare, appositamente. Allora, le Brigate Rosse sono qualche cosa che c'è ancora adesso, perché vediamo cosa sta succedendo, e che c'è muovendosi fuori con la mafia. Domanda che faccio questa, e poi faccio un'altra domanda. Si continua a operare tipo Brigate Rosse con una realtà mafiosa che fa bruciare, uso questo termine ancora, e scoppiare in alcune città come Firenze, come Roma, in un certo periodo, un tipo di rivolta che è solamente da mafia, ma che si collega ancora alle Brigate Rosse, che guarda caso sono realtà in parte anche dello Stato. Credo di essere stato chiaro. Termino vuol dire,
gentilmente può chiudere, perché
termino vuol dire, non sono andato oltre, signore, termino vuol dire che indubbiamente due uccisi, che in questi giorni si parla molto dicendo molte fesserie e molte stupidaggini, che è Caselli, no, che indubbiamente sono i due, non mi viene in mente, i due siciliani, ovviamente, Falcone e Borsellino, e si dicono stupidaggi. Tutto questo però è da mettere insieme. Allora lei, se può fare un indice piccolo, ragionato anche. anche di questa continuazione che dobbiamo fare, se no non ne veniamo fuori.
Grazie. Grazie.
C'è un'altra domanda?
Sì, molto breve.
Sintetico, per favore.
Molto breve. In quanto nato a Palermo ho un motivo in più per essere allegrato per le scelte fatte. E poi le domande sarebbero tante, ma molto sinteticamente, se può aiutarmi a capire qualcosa che riguarda il discorso, il mistero delle carte di Moro, i diari di Moro, quello che Moro ha scritto durante la prigionia e poi è comparso parzialmente, non si sa poi chi ha gestito queste carte e così via. Grazie.
Scusi, allora, in maniera molto sintetica, c'è un libro in cui che parla perché lo Stato
non si sarebbe
non riesce a sconfiggere le mafie mentre ha sconfitto il terrorismo. Se semplicemente potesse aggiungere qualche commento.
Sì, certo, l'abbiamo parlato anche nell'introduzione. Prego. Dottor Caselli inizia a rispondere.
Dottor Caselli è un po' in difficoltà perché le domande sono numerose e soprattutto molto contenutisticamente ricche. Cercherò di essere, di rispondere a tutte, ma ovviamente con tempi che sono quelli che sono rimasti per colpa mia, che ho suonato proprio prima. È vero, tutti i paesi al mondo che hanno un sistema processuale penale di tipo accusatorio, e noi ce l'abbiamo dal 1989, con questo nuovo sistema ci siamo messi al passo con i paesi di maggiore civiltà giuridica. Tutti i paesi che hanno questo sistema accusatorio di grande giudizio ne hanno uno soltanto, semmai anche un ricorso ad una Corte Suprema. Noi ci siamo dati il rito accusatorio conservando, se non un'infinità, moltissimi gradi di giudizio, indagini preliminari, CIP, GUP, Tribunale di esame, Tribunale di libertà, primo grado, appello, Cassazione, dalla Cassazione si può tornare in appello, dall'appello in Cassazione, poi di nuovo in appello, magari all'infinito. È la botte piena, un sistema accusatorio basso con la civiltà giuridica più moderna, alla voglia ubriaca, cioè troppi gradi, perché si possa avere una ragionevole speranza che il processo si concluda in tempi reali, soprattutto se i mezzi e le risorse a disposizione della cosiddetta macchina della giustizia sono inesistenti o tendenti allo zero. Allora, bisogna intervenire sul versante uomini, mezzi e risorse, ma non abbiamo tempo per parlarne, ma anche sul versante delle procedure, per esempio i troppi gradi di giudizio. La mia opinione è che il grado d'appello potrebbe essere soppresso. C'è un progetto in questa direzione, lo sapete, ma è uno strano progetto perché se in primo grado l'imputato viene assolto, niente appello, il processo finisce lì. Ma se in primo grado l'imputato viene condannato, l'imputato può ricorrere in appello, non può ricorrere in appello al pubblico ministero, con una disparità di trattamento che francamente non credo sia al passo con il nostro ordine costituzionale. Ma di abolire l'appello non se ne parla. Adesso se perché i magistrati non lo so perché, francamente. Mi dico che se non vogliamo abolire l'appello, ridurre i gradi di giudizio, quantomeno dobbiamo introdurre dei filtri, perché non si vada pressoché sempre inesorabilmente dal primo grado in appello e altrettanto pressoché sempre inesorabilmente dall'appello in Cassazione, nella speranza che arrivi qualcosa tipo indulto, amnistia, prescrizione che cancella tutto. Perché se sempre comunque, quasi di fatto sempre comunque, si va dal primo grado in appello e dall'appello in Cassazione, il sistema si ingolfa, il sistema si intasa, il sistema implode, il sistema non regge, i tempi diventano infiniti. Per spiegarvi, faccio un esempio: l'imputato confesso per un reato, come diciamo noi, bagatellare, da niente, e conseguentemente condannato al minimo dei minimi della pena, niente di niente, va in appello. E se davvero la condanna viene confermata, non può che essere confermata essendo confesso e condannato al minimo della pena, ma in Cassazione. Ma in questo modo, se succede sempre regolarmente, perché questa è la regola del nostro paese, il sistema non regge, il sistema salta. O semplifichiamo le procedure, le modifichiamo, oppure stiamo sempre a dire a dirci agli altri che i processi non finiscono mai, ma senza fare niente di concreto perché i tempi siano accelerati. Le carceri, l'indulto, la mancata costruzione di nuovi stabilimenti di pena, bisogna parlare per dedicare tutta una serata specificamente a questo tema. A rischio di essere frainteso, io vorrei che si facesse anche, oltre ai temi che con questa domanda sono stati proposti, una riflessione su un altro versante, e cioè la tipologia di popolazione carceraria oggi. Il 20% circa sono tossicodipendenti, oltre il 30% con percentuali che vanno crescendo sempre di più, extracomunitari stranieri. Attenzione, gli uni e gli altri hanno commesso dei reati, hanno violato la legge penale, quindi quando la legge penale prevede il carcere ci sta, non virgolette, giustamente. Però l'uso della repressione è sempre più repressione, soltanto repressione, con riferimento a questi fenomeni. Forse possiamo cominciare a chiederci se ha pagato o non ha pagato. La diffusione delle droghe, il fenomeno di tossicodipendenza, non è diminuito, nonostante che sia questa risposta prevalentemente, anche se non esclusivamente repressiva. Allora, fermo restando che finché si commettono reati per i quali il codice prevede il carcere, in carcere ci si sta legittimamente, non ci piove, la domanda se non sia a tempo di, ma forse i tempi non sono maturi, non lo so, interrogarsi su un nuovo, non più diritto penale, non più carcere, ma un diritto penale diverso, che proviene sui dipendenti di affronti anche come problemi di salute, i problemi di restato comunitario, anche come problemi di welfare, di accoglienza, eccetera. Facile da dirsi, è difficile da realizzarsi, però secondo me un nodo dei problemi che sono stati posti con la domanda sta anche qui. La facoltà di non rispondere appartiene alla nostra tradizione recente, è una reazione a abusi che possono essere successi, obiettivamente sono successi, quando si poteva interrogare senza la presenza del difensore, quando le dichiarazioni comunque rese dall'imputato potevano formare prova, perché non c'era questo preavviso che poteva anche l'imputato stare zitto. In altri paesi assolutamente democratici questa regola non c'è. In America, se l'imputato accetta di rispondere alle domande, addirittura l'obbligo di dire la verità, se non c'è la verità, se sono dice la verità, risponde di un reato. Noi abbiamo un'altra tradizione, giusto o sbagliata, questa però, la nostra tradizione giuridica, che storicamente nasce anche come reazione, contrapposizione, sono leggi che adesso non ricordo più, hanno un nome e un cognome, per fatti non particolarmente commendevoli successi. I vaporetti che rivalgono sono l'insufficienza di mezzi, che è davvero clamorosa, che è davvero incredibile, mancano segretari e cancellieri in numero tale che non si possono fare udienze, non si fanno le udienze, i processi non si possono, non dico concludere, ma neanche celebrare, che si possa annullare un provvedimento e scarcerare qualcuno per una virgola o un punterino fuori posto, credo che sia un'esagerazione giornalistica, però c'è qualcosa che non è proprio un punto di virgola, ma che assomiglia. Un caso effettivamente successo, che la dice tutta sulle nostre procedure, che sono qualcosa di barocco, qualcosa di creato apposta per allungare i tempi, perché i processi non finiscono mai, perché i processi sono percorsi ad ostacoli. Un caso veramente successo è questo. 200 pagine di ordinanza di custodia cautelare di un GIP, di un giudice dell'indagine, di un GUP, di un giudice dell'udienza preliminare, relativamente a un difficile processo per fatti di camorra, ordinanza di custodia cautelare che ordina che siano incarcerati 12, se non ricordo male, soggetti che nell'ipotesi d'accusa erano confermata dal GUP e erano considerati pericolosi camorristi. 200 pagine di ordinanza, il difensore chiede la copia dell'ordinanza per ritornare integralmente, perché soltanto con l'integralità di questo documento si può spiegarsi nella sua pienezza il diritto di difesa, solo che per un errore materiale banale, invece delle 200 pagine, si viene successo, è storicamente successo, non sto raccontando qualcosa per colpire la vostra immaginazione, è successo, ne hanno parlato i giornali. E Cassiere invece delle 200 pagine ne fa proprio soltanto 199, ne dimentica una per l'errore materiale. Beh, in tutti i paesi del mondo, in tutti i paesi del mondo, proprio tutti, non bisogna essere esperti di diritto comparato, cosa succede? La l'avvocato trova che manca una pagina, torna in cancelliere e dica: cancelliere, c'è un errore, mi siete dimenticati una pagina. Ah, scusi, l'avvocato, gliela fotocopio subito, eccola qua. Diventano 200, l'avvocato se ne va, buon lavoro, questo lavoro se ne finisce lì. Da noi no. Da noi la mancanza di una pagina su 250, quante sono, per errore materiale, omissione di fotocopiatura, è causa di nullità insanabile assoluta. Che per le povere vuol dire che quei 12 erano stati con fatica di polizia, di magistratura, assicurata alla giustizia, sia pure naturalmente con presunzione di non colpevolezza, con sentenza definitiva, vengono immediatamente scarcerati e non li trovi più, se non con una fatica moltiplicata per mille rispetto a quella che avete già compiuto. E il processo, udite udite, non è così, come nel gioco dell'evocatore, la casella di partenza, cioè morto. Ecco, queste non sono garanzie, questi sono cavilli, questi sono formalismi, questi sono punte virgola, come si diceva, anche se magari punte virgola fuori posto per causa di nullità, la mancanza di un foglio fotocopiato può essere causa di nullità. Ecco, la seconda domanda, quella che ha formulato il signor Bertani, è una domanda sulla quale si sono tormentati fior di studiosi, commentatori storici ormai anche della Via De Rossi. Che cosa c'è intorno, se c'è stato anche qualcosa come per lo stragismo di riconducibile a pezzi deviati, distorti, che non facevano il loro dovere delle istituzioni. Io l'ho detto prima, sono portato a credere, sulla base della mia esperienza, no, che le Brigate Rosse siano quello che sostanzialmente appaiono. Nello stesso tempo però non posso dimenticare un'altra realtà, che è il terrorismo, ogni forma di terrorismo, questa e quella, è come un piatto sporco nel quale tendono, ed effettivamente riescono, a mettere le mani molti, anche i soggetti diversi. Per esempio, con riferimento alle Brigate Rosse, con riferimento ad un'ipotesi di eterodirezione, con riferimento ad un'ipotesi di condizionamento anche da parte dei servizi stranieri, nazionali, internazionali, e quindi questa presenza di pezzi apparati dello Stato. E lo sappiamo, chi parla di CIA con specificazioni magari relative al Mossad palestinese, e chi parla invece di KGB russo con specializzazioni relative ai servizi segreti cecoslovacchi. Gli Orlaco Santa, ecco, cose antitetiche che però possono, in epoche diverse, in fasi diverse, in modalità diverse, aver messo le mani sporche nello stesso piatto. Ecco, è l'uso politico strumentale del terrorismo, la possibilità per queste forme di violenza politica clandestina di essere avvicinate altrettanto clandestinamente da qualcuno che, magari non rivelandosi per quel che in realtà è, cerca di piegare e indirizzare la nazione. Ecco, un rischio di questo tipo non si può escludere. Io che come magistrato sono abituato, non posso non ragionare sulle cose che ho visto, assaggiato, provato e riscontrato, cose provate e riscontrate, di questo tipo non le ho viste, questo non vuol dire che non ci siano. E, con tutto rispetto per le opinioni di ciascuno, quella del signor Bertani, ovviamente come qualunque altra, io sono molto, molto lontano dal condividere la teoria, l'ipotesi che mi sembra avanzata, secondo cui le Brigate Rosse in qualche modo sono ricollegabili alla realtà mafiosa, stragi in particolare dalle organizzazioni mafiose poste in essa. Sono due cose diverse. Il terrorismo e mafia sono due mondi assolutamente stellarmente distanti. Praticano l'uno e l'altro una violenza anche estrema. Quando si tratta di pentiti reagiscono allo stesso modo, come le Brigate Rosse hanno sequestrato Roberto Peci per punire con una rappresaglia, ripeto, nazista, il fratello Roberto. Così Cosa Nostra, la mafia siciliana, quando si pente Santino Di Matteo, il primo in combinazione proprio a me procuratore di Palermo, che rivela tutto quello che, per quanto concerne la risoluzione materiale della strage di Capaci, un investigatore poteva desiderare di sapere, non c'era, fa nomi, cognomi, indirizzi, attribuisce ciascuno un ruolo preciso nel libro, ricostruisce l'esecuzione materiale con una perfezione davvero assoluta. Eccole, Cosa Nostra lo punisce, di nuovo la persona di tipo nazista, sequestrando il figlioletto di 13 anni, che tengono prigioniero 18 mesi, facendoli proprio di tutti i colori, per poi strozzarlo a mani nude e sciogliere il suo cadavere nel ghiaccio, ecco. E tutto questo fatto perché il figlio di suo padre, colui che aveva osato rivelare il segreto dei segreti di Cosa Nostra, una stanza di capaci che non si doveva mai sapere come e da chi, oltre che perché, al di là degli obiettivi che erano più colpiti, era stata commessa. Ecco, ci sono molti punti di contatto, molti punti di sovrapposizione anche per quanto riguarda la pratica della violenza, ma sono, ripeto, mondi estremamente diversi. Torino di sinistra, brigatisti, Berlini, terroristi di destra, sono mossi, faccio fatica, ma per sintesi la dico, almeno nella fase iniziale, da obiettivi, se non ideali, ideologici, ecco, fanatismo ideologico, come dicevo prima. Niente di tutto questo è la mafia è mossa soltanto da obiettivi e ambizioni di potere, soprattutto economico, accumulazione illecita di denaro, sono cose diverse, anche i pentimenti sono diversi. Nel mondo del terrorismo ci si crede perché non ci si crede più, nella mafia qualcuno, rarissimo anche perché non ci crede più, la più parte perché fa realisticamente e cinicamente i conti e in quel momento conviene di più stare dalla parte dello Stato che non dalla parte della mafia che può sembrare perdente. Ecco, allora io terrei distinti questi mondi proprio perché distinti la realtà sono. Le carte di numero, quando dico che le Brigate Rosse sono quello che sono, di solito faccio, questa domanda mi pone di farlo anche questa volta, una riserva. Ecco, sono quello che sono, ma la gestione delle carte di Moro io, come tanti altri, non ho mai capito. Le Brigate Rosse avevano come obiettivo politico quello di disarticolare il fronte, virgolette, avversario, nemico, il fronte costituzionale, creare delle fratture, delle contrapposizioni, far saltare tutto per, conseguentemente, in questa situazione di disastro creato, di lacerazioni prodotte, meglio infilarsi, meglio cercare di perseguire e ottenere i propri risultati. Beh, le carte di Moro sono, da questo punto di vista, piene di potenzialità assolutamente dirompenti. Si parla di Gladio, si parla di nomi politici. Se dico Andreotti, qualcuno pensa che ciò che lo fisso. Ci dicono cose, questi categori politici, che sono davvero dirompenti. Nell'ottica delle Brigate Rosse, criminale, nell'ottica criminale delle Brigate Rosse da usare per i loro fini criminali, la spaccatura di fronte avversario, le fenditure in cui infilarsi, niente di tutto questo. Moretti dirà perché non l'avevo capito, se è vero che lei invece di fare rivoluzionario fa un altro mestiere, ma il dubbio che possa non essere vero che queste carte non siano state gestite perché c'è qualcosa dietro che non abbiamo ancora ricostruito, che magari non riusciremo mai a ricostruire, ma che può esserci. Ecco, il dubbio evidentemente tormenta anche chi ha formulato la domanda, ed è un dubbio legittimamente che è del tutto legittimo porsi. Perché abbiamo sconfitto il terrorismo e non ancora le mafie? Per tanti motivi, principalmente perché il terrorismo, ho cercato di dirlo, lo ripeto, è stato sconfitto quando è parso evidente, è cresciuta la consapevolezza nella maggioranza, se non la quasi totalità dell'opinione pubblica, che era altro rispetto a noi, perché nemico, ripeto, di tutti quanti noi. Questa alterità del terrorismo rispetto a noi ne ha determinato l'isolamento, quindi la sconfitta. Le mafie non sono ancora, purtroppo, altro rispetto a noi. C'è ancora un impasto, un intreccio perverso delle mafie, con pezzi, non generalizziamo, pezzi della politica, delle istituzioni, dell'economia, della finanza, della cultura, dell'informazione, della società civile. È la zona grigia, sono le cosiddette relazioni esterne, parole povere, complicità, coperture, affari in comune, favori scambiati. Questo intreccio perverso rende più difficile, più lunga, più ricca di ostacoli, qualche volta difficili da superare, la lotta alla mafia. E anche quando è successo ai tempi del Pugli Falcone Borsellino, è successo ai tempi che ho vissuto anch'io come procuratore di Palermo, successi delle stragi, sembra, si hanno elementi di riflessione concreta per ritenere che ci sia vicini al traguardo, ecco quando sembra che ci sia vicini al traguardo, capita qualcosa, quello che anch'io nel mio libro chiamo l'effetto biennio, triennio, che rallenta, fa retrocedere e fa arretrare rispetto ad un traguardo che sembrava davvero portato in mano. E questo cane, tutte le volte che invece che soltanto dell'ala militare, comincia ad occuparti seriamente, senza far finta soltanto di operare in questa direzione, delle relazioni esterne, di queste complicità e coperture, che sono, e con questo concludo, la vera spina dorsale del potere mafioso. Perché le mafie, quella siciliana in modo particolare, esistono da una cosa come due secoli. Questo significa che non sono soltanto dei gangster criminali che commettono delitti. Sono gangster terribili, pericolosi gangster, non c'è dubbio. Ma se fossero soltanto questo, non saremmo qui a parlare. Perché non c'è un'altra richiesta al mondo che sia sopravvissuta a se stessa più di 30-40 anni. Questi non due secoli, 200 anni. Vuol dire che sono richieste, ma anche qualcos'altro. Questo qualcos'altro sono le relazioni esterne, le coperture, le complicità, i rapporti con pezzi, non generalizziamo, della politica, delle istituzioni, della seguità. Allora lottare efficacemente contro la mafia vuol dire lottare non soltanto contro il versante militare, i mafiosi doc, mafiosi di Stato, ma anche contro le coperture e le complicità. Solo che quando ti muovi su questo versante, ti muovi efficacemente, devi mettere in conto che qualcosa succede e che magari una strada che ti sembrava in discesa diventa improvvisamente in salita, o addirittura qualcosa, qualcuno ti fa retrocedere. Per questo motivo abbiamo sconfitto il terrorismo, ma forse soprattutto per questo motivo non ancora le mafie. Quando riusciremo a sciogliere anche il nodo dall'intreccio perverso con pezzi della politica, con pezzi del legale, per così dire, ecco allora anche il discorso sul versante antimafia prenderà una piega tutta affatto diversa e più positiva, vincente come per il terrorismo. Grazie a voi.
Grazie. Grazie molto per Carlo Masetti, per la sua presenza, per la sua testimonianza. Vi ricordo sempre questa costituzione delle due guerre, perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo, non le mafie, sono là in fondo. A tutti voi l'appuntamento è per il 26 novembre, chiudiamo questo ciclo con il professor Paul Ginsborg, che presenta il suo libro Salviamo l'Italia. Arrivederci.